Bene, buonasera, Shalom Aleichem, e un caro e affettuoso saluto ad una persona che mi è cara, che anzitutto è un amico, cioè il cardinale Francesco Cocco Palmerio. Saluto ovviamente, anzitutto viene da Ravlaras, che il cardinale ha sentito poc'anzi, e che purtroppo appunto per un peggioramento delle condizioni di salute non è potuto essere qua tra noi stasera. E noi stiamo leggendo un capitolo, il 25esimo, del Sefer Bereshit, del libro della Genesi, che è un capitolo estremamente complicato. Vorrei anche dire che nella lettura tradizionale che se ne fa nelle sinagoghe, questo capitolo è diviso in due parti, ossia una parte appartiene ad una parasha, cioè ad una pericope, una porzione di Torah che viene letta un sabato, ed è della parasha Chaye Sarah, e un'altra, diciamo la seconda metà, che è quella che parte dalla generazione di Isacco e Rivka, Yitzhak e Rivka a seguire, e viene letta in un'altra parasha, quindi è smembrato in due parti, che è la parasha di Toledot. Quindi noi ci troviamo su un capitolo che la lettura tradizionale ebraica spalma su due sabati diversi, perché tra l'altro è un capitolo estremamente denso. Allora, noi faremo un volo d'aquila abbastanza veloce, laddove io spero di rendere un pochino almeno, e se non ci riuscirò ovviamente la colpa è mia, l'aria che si respira attraverso una lettura un po' più attenta del testo che Gabriella magistralmente prima ha letto e ci ha fatto echeggiare nel cuore e nella mente. Allora, l'ebraico, nell'introdurre il primo versetto del capitolo 25, recita così: Va Yosef Avraham, vaikach Isha, ushmo Keturah. Letteralmente viene tradotto con: Abramo prese un'altra moglie, il cui nome era Keturah. Dico subito che non secondo tutta l'esegesi rabbinica tradizionale, ma secondo buona parte dell'esegesi rabbinica tradizionale, ci troviamo di fronte ad una vecchia conoscenza. Nel senso che Keturah non sarebbe una nuova moglie, ma il verbo vayosef, nel senso sarebbe e aggiunse, ritornò, riguarda un qualcosa che viene reiterato, e i commentatori fanno un parallelo con il verso quinto del capitolo ottavo del profeta Isaia, che dice, in cui occorre il verbo nella stessa forma va Yosef, nel senso che il Signore mi parlò di nuovo, cioè applichiamolo al verso nostro, e Abramo prese di nuovo in moglie una donna il cui nome era Keturah. Ma Abramo ha avuto una moglie che era Sara, è vero, ma un'altra moglie, o meglio una concubina di Sara, che viene infatti evocata poco dopo perché si parlava di Ismael, che era Agar. Per cui secondo buona parte della esegesi tradizionale ebraica, l'apertura del verso che inizia con appunto Vayosef Avraham è allusiva al fatto che la moglie che torna è Sara, è Agar. Un'ulteriore conferma la dà la traduzione aramaica della Bibbia. Il Targum Yonatan dice che il nome Keturah in aramaico sarebbe corrispondente, tradurrebbe il termine Keshura ebraico, che vuol dire vincolata, cioè una donna con cui aveva già un vincolo, che gli era propria. E questo attesterebbe e confermerebbe, secondo questa interpretazione, con un'interpretazione peraltro abbondantemente ripresa anche dalla mistica ebraica, coloro che sostengono che la moglie che torna sotto nome diverso sia Agar. Vorrei anche dire che se si tiene buona questa interpretazione, che ripeto, non è univoca, però si può dire che è abbastanza maggioritaria, l'espressione Ushma Keturah e il suo nome Keturah è un'espressione che introduce un personaggio positivo. Se voi ci pensate, nel rotolo di Esther, nella Megillat Esther, quando viene introdotto Mordecai, l'eroe del rotolo di Esther, si dice Ushmo Mordecai e il suo nome Mordecai. Mentre per personaggi ambigui o totalmente negativi, di solito la Bibbia fa il contrario, mette prima il nome e poi era il suo nome. Questo è uno delle attenzioni che Midrash, ad esempio, fa in relazione al libro di Giobbe. C'era un uomo della terra di Uz, Yov Shemo, Giobbe il suo nome, che secondo questa linea interpretativa vuol dire che Giobbe non era poi così giusto come professo sembra che fosse. E infatti l'intera esegesi rabbinica, pur facendo salva una certa moralità di Giobbe, ravvisa delle incrinature nel personaggio. Quindi vuol dire che il giudizio che viene dato, se si tiene questa attenzione, che effettivamente le correnze del testo biblico sono coerenti con questa linea interpretativa, cioè prima il nome era e poi il nome proprio, quindi Ushma Keturah, vuol dire che il personaggio di Agar viene presentato stavolta in una, alias Keturah, in una veste positiva. Questo lo dico perché evidentemente se letto così, quello che segue va compreso con un po' più di attenzione. Vorrei ricordarvi anche che, come ha ricordato Monsignor Nason, Yitzhak, quando muore Abramo, si trova al pozzo di Lahai Roi, che è esattamente dove era andata Agar una volta scacciata dalla casa di Abramo per volere di Dio, che disse conformati al volere di Sara. Il che vuol dire che tutto sommato, se assumiamo tutto questo, i due fratelli si erano ritrovati. E Ismaele era nel luogo in cui si trovava Isacco. E quindi nonostante le difficoltà familiari, e tutto questo capitolo introduce a molte difficoltà familiari e interreligiose, e di questo ne parleremo, i due fratelli si erano rapacificati. Non è un caso che successivamente alla morte di Abramo vengano presentati insieme. Quando ci sarà la morte di Isacco, prima troveremo Esaù e poi Giacobbe, e scoprirete l'anno prossimo il motivo. Qua invece troviamo prima Isacco e dopo Ismaele. Non troviamo però altri. Vorrei anche dire, sempre per da gettare un po' di semi e poi, che poi verranno ripresi, che l'esegesi rabbinica nel presentare e nel leggere, specialmente diciamo dal VII-VIII secolo, diciamo dall'VIII secolo in poi, questi brani, tradizionalmente ravvisa in Ismaele l'Islam e ben precedentemente, già da epoca talmudica, in Esav, cioè in Esaù, il cristianesimo. Questo lo dico tranquillamente, nel senso che in forma simbolica molta buona parte dei testi leggono i tre personaggi in questione, quindi Yitzhak, Esav, Ishmael, come rappresentanti per simbolo e allusione dei tre monoteismi, comprese le difficoltà, evidentemente, ma anche al contempo l'aria di famiglia, perché la famiglia che c'è è la medesima. Vorrei far notare che questo vale anche nel XII secolo. Mosè Maimonide, nel commentare il brano dei figli di Ismaele, ravvisa a seconda dei figli di Ismaele le modalità di sottomissione che gli ebrei dovevano all'Islam. Questo è quello che vede, nel senso che quando ti troverai a vivere in terra di Ismaele, i nomi sarebbero allusivi, derivando da verbi, delle attitudini sottomesse, cioè rispetto all'Islam, perché altrimenti la vita in quelle terre sarebbe impossibile. Questo lo dico perché è importante anche l'uso dei testi. Può essere scomodo, può essere problematico, però l'uso dei testi fu nella storia questo. E ciò detto, c'è qualcosa di molto strano in quello che succede, e vediamo subito una serie di parallelismi e divergenze. Vorrei dire, ecco, scusatemi, questo anche, che alcuni di questi figli di Ismaele avranno anche un ruolo positivo. Qui non bisogna pensare che da una parte ci sia esclusivamente il bene e dall'altra ci sia esclusivamente il male. Perché non è questo il ragionamento. La Torah parla di benedizioni. Esaù avrà la sua benedizione. Isacco avrà la sua benedizione, come Giacobbe avrà la sua benedizione, Ismaele avrà la sua benedizione. Tutti saranno benedetti. Quello che cambia è il tipo di benedizione. Cioè la benedizione che il testo biblico dà è diversa per ciascun figlio. Se voi scorrete con attenzione il testo, ciascuno di questi figli viene benedetto, soltanto che sono diverse le benedizioni. Però che ci siano delle positività lo vediamo subito dal fatto che, ad esempio, Agar viene presentata, ammesso che sia Keturah, positivamente e non negativamente. Non solo, ma se vi ricordate, da uno dei figli è Midian. E da Midian, il sacerdote di Midian sarà Itrò. Itrò, che è il suocero di Mosè. Per cui bisogna fare attenzione a pensare di ravvisare in maniera, diciamo, troppo parziale una storia rispetto all'altra, una benedizione, un'elezione rispetto all'altra. Però c'è qualcosa che cambia e che i commentatori notano, al versetto 12 del capitolo 25 di Genesi, rispetto al versetto 19. Allora vi leggo i versetti e cerchiamo di capire di che si tratta. Al versetto 19 viene scritto così. Scusate, trovarlo. Scusatemi, è al versetto 12, sì. Versetto 12, Ve'ele toledot Ishmael ben Avram, asher yalda agar amitzrit, shifhat sarà le Avram. Tradotto. E queste sono le generazioni, queste sono le storie di Ismaele, figlio di Abramo, che gli generò Agar l'egiziana, punto. Ora, a livello grammaticale, qui siamo in una prima declinazione, diciamola, prima coniugazione, un kal, cioè che aveva partorito, che aveva generato Agar l'egiziana. Nel versetto 19, Ve'elle toledot Yitzhak ben Avraham, Avram olid et Yitzhak. Qui abbiamo una quinta, è un ifil, a livello grammaticale in ebraico. Ve'ele toledot Yitzhak, e queste sono le generazioni di Yitzhak, di Isacco, figlio di Abramo, Avraham olid et Yitzhak. Cioè letteralmente Abramo fece nascere Isacco. E qual è la differenza? È che nel verbo olid, a livello grammaticale lo si capisce, ci troviamo in questa quinta forma verbale. A livello di Midrash, di interpretazione, c'è molto di più. Cosa dice? È che c'è la lettera E. La lettera E è quella che troviamo in Olid e che non troviamo in Ishmael. Cioè a dire che la lettera E, se voi prendete l'esegesi di un famoso versetto della Genesi, che dice che Elle toledot Shamaim ve'aretz be'ibbaram, cioè queste sono le generazioni del cielo e della terra quando furono create, Be'ibaram, il Midrash da sempre spacca in due la parola dicendo Be'ebaram. Attraverso la lettera E sono state create. La lettera E è una delle lettere del nome di Dio. La lettera E è quella che viene inserita dentro il nome di Abramo quando Dio gli cambia il nome. Dio sapeva che Abramo si chiamava Avram e Dio gli cambia il nome e lo fa diventare Avraham. Gli cede una delle sue lettere, una delle lettere del suo nome, da cui si dice che con Abramo c'è una specie di nuova creazione che sta a livello spirituale, mistico, che sta nella figura di Abramo. Ora, circa Yitzhak, viene messa la lettera E. Allora, un grande commentatore contemporaneo, uno dei massimi maestri dell'ebraismo del Novecento, Rav Yosef Dov Soloveitchik, così commentava. Prima dell'aggiunta della lettera E, quindi prima del versetto 19, Holid, differentemente dal 12, Yalleda, la paternità e la maternità erano meramente istituzioni naturali, cioè intese da un punto di vista meccanico e biologico, che hanno a che fare con tutto il resto del regno animale, anche intelligente. L'addizione però della lettera E causa un ribaltamento enorme negli elementi della paternità e della maternità, laddove esso significa insegnare. Cioè quella che avviene attraverso Abramo, Isacco e da Isacco ai suoi figli, è una rivoluzione spirituale, sicché, e qua viene interpolato il Talmud, trattato di Sanedrin, quello sul Sinedrio, pagina 19a, uno che insegna Torah ai figli dei propri amici è considerato come colui da cui sono nati. Perché c'è una paternità spirituale che passa attraverso Yitzhak e attraverso Avraham, da Avraham. Vorrei far notare che infatti al versetto 11 della Genesi così recita il testo biblico. Vayehi akaremot Avraham, vayvarech Elohim et Yitzhak beno. Cioè dopo la morte di Abramo il Signore benedisse Isacco, suo figlio. Cosa vuol dire? Ci sono almeno due interpretazioni. Laddove un'interpretazione è su un piano morale, cioè laddove qui benedire non è benedire, ma è consolare. Cioè Abramo ha consolato, scusatemi, Dio ha consolato Isacco per la morte del padre, da cui si deriva secondo la halakha, la norma di consolare gli afflitti e i dolenti, come che è insegnata, quindi se è appresa questa interpretazione direi appresa direttamente da Dio, rientra in quei comportamenti che Dio stesso, pratici, materiali, etici, che Dio stesso insegna all'uomo. Facciamo un esempio, poi peraltro gioco un pochino fuori campo, voi siete nell'anno giubilare, parlate di misericordia, sono quelli che la tradizione cattolica parlava come atti di misericordia corporale. Alla cacciata di Adamo ed Eva da Eden, Dio, che sono nudi, Dio procura loro dei vestiti. Dio insegna all'uomo il dovere di vestire gli ignudi, è Dio che lo insegna. Quando Mosè muore, della sepoltura di Mosè si occupa Dio, perché nessuno seppellì Mosè, nessuno sa dove sia stato sepolto Mosè. Quindi è Dio stesso, occupandosi della sepoltura di Moshe Rabbenu, che insegna di fare la mitzvah di seppellire i morti. Qua abbiamo una mitzvah morale e al contempo interumana, non per forza verticale, ma tra esseri umani, di consolare i dolenti e gli afflitti. In questo caso questo è quello che farebbe Dio con Yitzhak. Ma c'è un'altra interpretazione, altrettanto valida, che dice no, se fosse così, si intende che la benedizione di cui parla la Genesi al capitolo 12, che viene ripetuta 5 volte come le 5 volte con cui all'inizio della Bibbia si parla di luce, che la benedizione, tu sarai una benedizione, la tua discendenza sarà benedetta e in te saranno benedette tutte le genti della terra, eccetera, eccetera, eccetera. Se fosse che Dio ha consolato Isacco, la benedizione ad Isacco è arrivata da suo padre. No. Se io dico che invece significa consolare, vuol dire che la benedizione è arrivata, no scusatemi, se invece io dico che benedire, che Dio benedisse Abramo, Isacco, vuol dire che Dio ha benedetto ancora una volta la seconda generazione ebraica. Cioè dire, non è passata la benedizione per via genealogica da Abramo ad Isacco, ma sarebbe Dio che è intervenuto una seconda volta a benedire il popolo ebraico, cioè la seconda coppia. Tutto ciò premesso, si arriva alla seconda parte, almeno molto celermente, del brano che abbiamo letto, cioè quello che riguarda le storie di Isacco e sua moglie Rebecca e la generazione dei due figli. Prima cosa, qua il Midrash e tutta l'esegesi rabbinica dall'antichità pre-mishnica ad oggi ravvisa un qualcosa che riguarda le benedizioni con cui sono benedetti rispettivamente Ismaele da una parte e Yitzhak dall'altra. Chiaramente nel Medioevo, non soltanto nel Medioevo, se si prende Yitzhak come figura dell'ebraismo e Ismael come figura dell'Islam, venne vista anche in questo senso. Cioè, Ismael viene benedetto con tantissimi figli. Viene benedetto con terre e con un'enorme progenie. Se prendete il racconto a livello speculare, a Isacco ci sono soltanto 2 figli, con enormi problemi a generare altri figli. La benedizione data a Ismaele è infatti la benedizione delle moltitudini e delle terre. La benedizione data a Yitzhak è un'altra benedizione. Rav Soloveitchik, nel commentare proprio questo, dice così. Dice che il fatto che Sara avesse scacciato Agar non era, ed è una lettura che c'è, soltanto in senso aggressivo. Ricordatevi che Dio conferma quello che Sara chiede, ma perché se la benedizione per Isacco è la benedizione della minoranza e non è la benedizione delle terre, non è detto che il carattere di Ismaele avrebbe retto la vita destinata ad Yitzhak e alla sua discendenza. E questo sarebbe ratificato, secondo questa lettura, dal fatto che Abramo allontana, prima di morire, Ismaele e gli altri figli da Yitzhak e dalla sua discendenza. Perché i caratteri sono caratteri diversi. Questo, ripeto, è antico, ma è anche Rav Soloveitchik, che è un'autorità rabbinica contemporanea. E infatti, anche qui abbiamo dopo 2 caratteri diversi, Esav da una parte, Yaakov dall'altra. Vorrei dirvi che questo brano è un brano drammatico, grandemente drammatico. Perché qua vale un principio, che è quello ebraico del midà keneged midà. Ad azione corrisponde reazione, a comportamento corrisponde comportamento, a un vettore vi è un altro vettore in risposta. È un principio classico nella letteratura ebraica, nel pensiero religioso ebraico, midà keneged midà. Allora, che succederà con Yaakov ed Esav? Succederà che Yaakov cercherà di, prima ancora di orchestrare qualcosa ai danni del fratello, notate, chi organizza tutto è la madre, e ne riparleremo, ma fregherà suo padre, che era anziano e cieco. Allora vorrei ricordarvi che da questo cosa deriva? Deriva che un figlio di Yaakov verrà venduto dai fratelli. Deriva il fatto che Yaakov da vecchio verrà ingannato dai suoi figli. Se ci pensate. E deriva tanto altro da questa Middah che Neged Middah. E i rabbini hanno sempre visto in questo fatto qualcosa di drammatico nel loro interpretare il testo. Qualcosa di drammatico che però, secondo alcuni, è legato al carattere di Rebecca. E qua cito uno dei massimi, più grandi, più geniali interpreti della letteratura biblica, dei commentatori che Israele abbia avuto, Rav Naftali Tzevi Yehuda Berlin, noto come il Netziv, preside dell'Accademia Rabbinica di Volozhin. Una delle più, fate conto che Volozhin era come dire in ambito cattolico l'Università Cattolica di Lovanio o la Gregoriana. Qui siamo tra i gesuiti, per cui posso. E quello che ha dato la yeshiva di Volozhin, che è una yeshiva lituana, per due secoli ancora irrora, alimenta e fa parlare l'ebraismo religioso contemporaneo. Il Netziv, Rav Naftali Tzevi Yehuda Berlin, è autore di un'opera di commento, tra le altre, di commento alla Bibbia, alla Torah, che si chiama Aemek Davar. E lui ravvisa nel suo testo di commento a questi brani un problema in Rebecca. Qual è il problema? È che le nostre persone sono abituate, ed è quello che Abramo chiede, ricordatevi cosa viene chiesto ad Abramo, di fare tzedakah umishpat, giustizia ed equità, e gli viene chiesto di vivere nella emet, nella verità. Ora, la verità, cioè la franchezza nei comportamenti, è qualcosa lodabile ed encomiabile, ed è anche qualcosa che può essere terribile, perché la nostra, nei comportamenti interumani, la nostra franchezza può diventare molto facilmente sfrontatezza. Ci sono quelli che sono franchi e nel loro essere franchi così si sentono legittimati a ferire le altre persone. La tradizione ebraica, proprio su questa questione, su franchezza e verità e insomma laissez-faire, non è esattamente laissez-faire, è cercare di, sì, insomma, non essere troppo puntuali, specialmente non utilizzare la verità come un'arma, specialmente in comportamenti interumani. Uno dei massimi suoi decisori, cioè Mosè Maimonide, nelle norme sui comportamenti, il Chot Deot, primo paragrafo, settimo comma, dice che la via di Dio, il Derech Hashem, e che lui lo chiama come Shevil Azaav, cioè il sentiero aureo, deve rifuggire gli estremi, deve essere mediano, anche in relazione alla verità, a rendere la verità al prossimo. Perché dico questo? Perché ci sono dei casi in cui Maimonide stesso dice, in certi casi però si deve far valere la franchezza. La franchezza anche quando è scomoda. Quali sono questi casi? I comportamenti familiari nella vita di coppia. Cioè, se voi prendete le storie dei patriarchi, i patriarchi se le cantano. Sono dei pochi scatti della vita, delle storie dei patriarchi, che vengono fotografati per l'eternità, per noi altri guardoni e lettori di secoli e secoli successivi, che ci fotografano una qualcosa della loro vita privata che altrimenti non capiamo. Facciamo un esempio. Un esempio è questo. In Genesi 18, versetto 15, tu hai riso. Abramo a Sara, in cui viene fotografata una critica ad Abramo nei confronti di Sara e del riso di Sara, che è un riso privato, sia come donna sia come moglie. Ma prendiamo un altro passo, Genesi 30, versetto 2, dove Rachel vuole dei figli, non riesce ad averli, e dice a Jacob, guarda, voglio avere dei figli, e lui risponde, ma cosa pensi, che io sia Dio che posso darti figli quando vuoi? È franchezza, è anche un po' cruda come risposta. Tutto questo con Rachel, con Rivka, non esiste. Cosa vedono i rabbini in questo? Se vi ricordate, nel capitolo 24, quando Rivka incontra per la prima volta, vede Yitzhak, si copre il volto, vela i suoi sentimenti, è timorosa a dire quello che pensa, non riesce a trasmettere completamente al coniuge, in un discorso limpido, anche difficile, quello che vuole, che pensa. La sua attitudine è schermata, è velata, è inibita. Eliezer, cioè il servo di Abramo che era andato a cercare la moglie, questo lo sa. Perché lui si premura e dice, chiede a Dio di usare misericordia e bontà nei confronti della casa del suo padrone. E trova una donna che usa misericordia e bontà. Troppa misericordia e bontà. Troppa. Perché in casa a volte bisogna mettere una linea ferma, anche nel colloquio col coniuge. È quello che manca a Rebecca. Perché se vedete quello che succede rispetto ai due fratelli, al capitolo 25 c'è qualcosa che è totalmente schizofrenico rispetto ai due genitori. Perché c'è scritto, che bello, quando uno cerca le cose non le trova, c'è scritto 28, Vayav Yitzchak et Esav ki tzaid befiv verivka ohevet et Yaakov. E Yitzchak amava Esav perché e già qua è proprio problematico dire che non è un amore incondizionato, ma c'è un motivo per l'amore. Aveva la cacciagione nella sua bocca, poneva, dava da mangiare al padre, mentre Rivka amava Giacobbe. Evidentemente Rivka aveva intuito, anche da quello che saprete in seguito, leggerete in seguito, qualcosa sui comportamenti di due figli, qualcosa che lei non dirà mai ad Yitzhak. E quindi i due, non parlandosi, hanno creato un problema. Guardate, non è la prima volta che nella Genesi troviamo qualcuno che non si sa come si comporta nei confronti del proprio figlio. Il primo è Abramo, capitolo 22. Kachna et vinecha et yechidecha asher avta et Yitzchak. Prendi Ursù, tuo figlio, et yechidecha, il tuo unico, asher avta, che ami, Isacco. Le virgole nella Bibbia non ci sono in originale, si possono mettere. Prendi Ursù tuo figlio, virgola, il tuo unico, virgola, che ami, virgola, Isacco, e fila, peccato che non si capisce perché è il tuo unico. Se cambio le virgole posso ottenere, prendi Ursù tuo figlio, virgola, l'unico che ami, virgola, Isacco. Qual è vera? Tutte e due. Tutte e due. Questo vuol dire che i rapporti interumani e i rapporti intergenerazionali e familiari sono difficili. E quando la Bibbia, la Torah parla di queste cose, non parla di massimi sistemi e di utopie. Questi sono usi idioti di un testo che è molto concreto. Vorrei, e mi avviandomi alla conclusione, far notare una cosa che riguarda il nome di Esau. Il nome di Esau è legato alla parola Asui, che vuol dire completo. Effettivamente lui nasce completo. Se ci pensate, viene fatto notare che ha già il pelo, è adulto, cosa che non è Yaakov. Cosa vuol dire? vuol dire che essendo completo, ed è l'esatto contrario che gli ebrei fanno con la circoncisione, un bambino quando è completo e viene circonciso lo si rende incompleto, è voluto, chiaramente. E la completezza di Esaù crea di Esaù un personaggio statico, ed è quello che sarà nella sua vita. Yaakov, drammaticamente, ma sarà un personaggio dinamico, sia rispetto all'uomo, sia rispetto a Dio. C'è di più. Se ci pensate, parla di cacciagione. L'amore di Yitzhak rispetto al figlio è legato a qualcosa di estremamente materiale. Laddove Said in ebraico vuol dire caccia con trappole, non vuol dire tiro a piccione. Vuol dire che lui sapeva industriarsi, una caccia con degli strumenti che fanno degli agguati agli animali. Ed è chiaro che i commentatori ravvisano in questo un'attitudine rispetto al comportamento del padre, di Esav col padre. Comportamento che evidentemente Rivka aveva capito e che aveva capito anche Yitzhak, lo vedremo nei prossimi capitoli, ma che non essendosi parlati ha portato lei a prendere relazione creando disastri anche. Vorrei chiudere con una cosa che è questa: tuttavia anche Esaù verrà benedetto. E ci sarà una riappacificazione ancora una volta tra i due fratelli, perché si riappacificheranno a caro prezzo, ma si riappacificheranno Yitzhak e Esav, scusatemi, Yaakov ed Esav. Laddove però il testo ci propone una cosa, che Esav è Edom. Quindi viene chiamato Esav u Edom, dice lì il testo della Genesi. E quindi dà una qualifica, dice che è Edom. Edom vuol dire tante cose. Sappiate che appunto Edom nell'esegesi antica era Roma, e quando Roma divenne cristianizzata rappresentò per i rabbini il cristianesimo. Mentre per Yaakov viene detto che sarà Israele. Sono due qualifiche diverse. Di uno è detto che è Edom, dell'altro è detto che è Israele. Bene, tuttavia Esav si comporta nei confronti di suo padre in maniera ineccepibile, cosa che non fa Yaakov. Nei confronti del padre Esav si comporta bene, strumentalmente o no, ma si comporta bene. Se ci pensate, nelle 10 comandamenti, nella serietà di Barotte, 10 parole, il versetto riguardante nelle due occorrenze il kibud vada av vaem, cioè l'onore da darsi ai genitori, kibud deriva da kavod in ebraico, che vuol dire peso, cioè prendere sul serio i genitori. Non c'è scritto di onorarli, c'è scritto di prenderli sul serio. In un testo è scritto così, nell'altro è scritto di temere i genitori. Quindi il comandamento ha due attitudini simultanea. L'una che si mescola, cioè, trasborda nell'altra, laddove è chiaro che l'affetto filiale, parentale, il vincolo tra Yaakov ed Esav è onorato da Esav, tra Yitzhak, scusatemi, ed Esav è onorato da Esav. E non è un caso che quando i due fratelli seppelliranno il padre, ed è proprio per questo, Esav viene messo della Torah prima di Yaakov. Tanto è grande il comandamento di onorare, di prendere sul serio e di rispettare i genitori. Mi chiudo qui. Grazie.